abbiamo letto la prima parte del grande discorso. Discernimento, la nostra vocazione alla vita, che è così fortemente, drammaticamente compromessa, perché c'è di mezzo l'interferenza pesante, penetrante, devastante della impietà. E il nostro maestro ci ha posto dinanzi alla urgenza di un discernimento. Esattamente questa è la strada che si apre adesso, laddove è la sapienza, cioè il mistero di Dio che si è rivelato e continua a venirci incontro per guidarci lungo quel percorso che bisogna affrontare per ritornare alla nostra vocazione alla vita. Perché in realtà abbiamo avuto a che fare con una clamorosa evidenza di come gli empi di cui ci parla il nostro maestro dichiarano la propria sconfitta, ma ancora non si sono convertiti. E come sarà mai possibile che gli empi si convertano? Che la storia umana sia storia di salvezza, non storia di condanna. Sapienza è il mistero di Dio che si è rivelato così. Ma come avviene questo? Vedete che qui il nostro maestro scende direttamente in campo sotto i panni di Salomone. Salomone è il grande patrono della tradizione sapienziale, tutta la letteratura sapienziale in un modo o nell'altro fa capo a Salomone, ma non al Salomone della storia, è un Salomone rappresentativo, è un Salomone emblematico. Tant'è vero che il titolo del nostro libro in qualche caso è proprio citato facendo appello al nome del sapiente per antonomasia, Sapienza di Salomone. Ma Salomone, il grande personaggio del X secolo avanti Cristo, non c'entra niente. C'entra in quanto è figura di riferimento nella tradizione sapienziale, e il nostro maestro adesso scende direttamente in campo, come constateremo. Perché qui adesso quel progetto riguardante la vocazione alla vita degli uomini, per cui l'intimo del cuore umano è luogo di rivelazione della presenza, per cui il mistero di Dio si rivela come abbraccio che coinvolge la nostra realtà di essere umani aperti alla relazione con la totalità delle creature, la totalità degli eventi nel mondo, nella storia. Ma adesso qui non possiamo prescindere dai danni che la impietà ha provocato e continua a provocare. E rispetto a quel progetto ci siamo trovati assai imbarazzati. Gli empi che pure sperimentano dolorosamente, tristemente la loro sconfitta, non si sono convertiti. E adesso sapienza di Dio. Ecco. Dice il versetto 1 del capitolo 6: ascoltate, o re, e cercate di comprendere. Vedete che il capitolo 5 si era concluso con l'accenno ai dinastes, i potenti. La malvagità rovescerà i troni dei potenti. Ecco cosa avviene quando il trono dei potenti è rovesciato, che poi è quello che annuncia la Madonna nel suo canto, nel Magnificat. Ed è proprio questo rovesciamento di coloro che stanno appollaiati sul trono e che dovranno finalmente fare i conti con l'impatto con la terra, che verranno coinvolti in quel processo di innalzamento, di liberazione, di conversione, di cui parla sempre lei, la Madre del Signore, nel suo canto. Così saranno innalzati. Ma questo processo di abbassamento e di innalzamento, di sconfitta, che si evolva nella forma positiva di una rieducazione alla vita, di un ritorno, di una conversione alla pienezza della vita. Come avviene? E qui vedete sapienza di Dio. Questo è il mistero di Dio, che si è rivelato a noi non per registrare il fallimento e la condanna, e in questo modo instaurare quel regime di giustizia che è di sua competenza, ma la giustizia di Dio funziona in un altro modo. Il mistero di Dio si è rivelato per instaurare, come vi stavo dicendo, quei processi di redenzione, di riconciliazione, di restaurazione, di conversione, che in modo efficace riconducano la nostra realtà di creature umane alle prese con le conseguenze di un inquinamento che ci deprime in maniera così pesante e mortale, ricondurci alla pienezza della vita. Sapienza. Fatto sta, vedete, che il nostro maestro qui si rivolge esattamente a quei potenti che sono citati nell'ultimo versetto del capitolo 5 e che adesso, sotto il titolo di re, sono nuovamente menzionate visto il capitolo 6. Ascoltate, proprio a voi vi rivolgo, a quelli che vengono abbattuti dai troni, mi rivolgo. E mi rivolgo a quelli che ancora sono così drammaticamente condizionati dalle conseguenze dell'impietà. A voi mi rivolgo. Proprio a voi. Ed ecco, ha inizio così la seconda parte del grande discorso, la seconda parte che contiene il vero e proprio elogio della sapienza. Poi ci sarà una terza parte, anch'essa molto importante, a cui ci accosteremo quando sarà il momento. Da qui, capitolo 6, versetto 1, fino a tutto il capitolo 9, versetto 18, l'elogio della sapienza. E il nostro maestro, vi dicevo, si presenta direttamente lui in prima persona, assumendo la fisionomia di Salomone, e Salomone è egli stesso il re, il sovrano, il potente, il sapiente al tempo stesso, che instaura un dialogo diretto a tu per tu con i potenti, che poi vedete non tanto il termine che identifica una categoria sociale riservata ad alcune persone particolari, ma è la nostra realtà di esseri umani, in quanto siamo chiamati alla pienezza della vita, in quanto siamo chiamati ad acquisire quel titolo regale che spetta a ogni essere umano che vive in pienezza la propria vocazione aperta a relazioni universali, regalità. Bene, Salomone è il re e allo stesso tempo il sapiente, il per antonomasia, ed è lui che esercita adesso il suo magistero sapienziale nel contesto di una conversazione che direttamente interpella i potenti, i sovrani, noi, proprio noi, alle prese con quella situazione drammatica ambiguità di cui già sappiamo e che il nostro maestro ha illustrato, ha sbugiardato, ha illuminato nella sua realtà così angosciante. Ed ecco, qui il nostro maestro si rivolge come maestro sapienziale che sollecita tutti i suoi interlocutori, e qui davvero lo scenario è universale, una platea immensa come per contenere l'umanità intera. Perché a nessuna creatura umana venga meno il titolo regale che le è stato conferito per il fatto stesso che è stata creatura umana chiamata alla vita. Ed è il mistero di Dio che si rivela in maniera tale da tracciare quel percorso di conversione, di ritorno alla pienezza che adesso il nostro maestro vuole illustrare per noi, e vuole illustrare per noi non in quanto siede su una cattedra, ma in quanto condivide il cammino che egli ha fatto suo e in certo modo ci precede, per altri versi ci accompagna e per certi versi quasi quasi come un mendicante chiede a noi di accompagnarlo, chiede a noi di sostenerlo, chiede a noi di precederlo nel cammino di quella conversione alla vita che è prerogativa, imprescindibile anche per lui. Dal versetto 1 al versetto 8 il prologo dell'elogio, prologo che poi si sviluppa ancora nei versetti seguenti, ma è qui un invito all'ascolto, ascolto. Ascoltate, proprio voi, dice re, e cercate di comprendere. Imparate, governanti di tutta la terra. Non c'è niente fa sul serio, vedete, questo imparate è detto con un imperativo del verbo manzanim, che è il verbo con cui solitamente si descrive la posizione in cui si trovano i discepoli, così nel linguaggio neotestamentario, nel linguaggio evangelico, ma c'è un discepolato. Discepolato, imparate, dunque siamo alla scuola, è un intervento pedagogico che attraverso il maestro, che è un puro strumento, in realtà ci convoca tutti per accogliere l'insegnamento che viene da Dio stesso, perché la sapienza di Dio è la potenza pedagogica del Creatore che intende nella gratuità della sua volontà d'amore ricondurci alla pienezza della vita. E dunque qui siamo discepoli, imparate, governanti di tutta la terra. Porgete l'orecchio, voi che dominate le moltitudini e siete orgogliosi per il gran numero dei vostri popoli. Beh, qui sembra proprio che si rivolga soltanto ai personaggi di alto rango. In realtà, come vi dicevo, qui siamo coinvolti tutti, anche se siamo figure di livello molto modesto e forse del tutto marginale, ma questo importa poco. Importa poco. Qui un contesto pubblico è quello che preme a mettere in risalto al nostro maestro, la vocazione alla vita di ogni essere umano non è mai un fatto riservato, un fatto circoscritto dentro l'orizzonte di una soggettività autonoma, autosufficiente, clamorosa disgrazia quella che si prepara dando spazio a una maniera di intendere le cose del genere. Ed ecco un contesto pubblico, per quanto possa risultare questo scenario immenso, così aperto, così spalancato da coinvolgere l'umanità intera, possa sembrarci sproporzionato rispetto alle piccole misure del nostro vissuto, ma in realtà è il contesto che per davvero contiene le dinamiche che sono state provvidenzialmente attivate perché il nostro cammino di conversione alla vita non sia una pura fantasia, un'illusione e una delusione, e d'altra parte il nostro cammino di ritorno, di conversione alla vita è un cammino di comunione universale. Per cui qui, vedete, abbiamo a che fare con uno scenario ecumenico così sconfinato. Voi che siete orgogliosi per il gran numero dei vostri popoli, la vostra sovranità proviene dal Signore, la vostra potenza dall'Altissimo, il quale esaminerà le vostre opere e scruterà i vostri propositi. Notate che non è un linguaggio molto, come dire, molto delicato. Se voi rileggete questi due versetti attentamente, vedete che il nostro maestro assume un tono provocatorio, sta scuotendo quei tali a cui si rivolge, perché si rendano conto che qui è in questione niente meno che, come ci ha illustrato precedentemente, l'alternativa tra la vita e la morte. Per che cosa regnate? Dove sta l'acquazione della vostra vocazione alla vita, della mia vocazione alla vita in rapporto alla vostra? E lui si mette in gioco, insiste, versetto 3. La vostra sovranità proviene dal Signore, già leggevo, la vostra potenza dall'Altissimo. Dunque, qui abbiamo a che fare esattamente con quella chiamata che viene dal Signore nella gratuità dei suoi doni, che già peraltro è stata duramente messa alla prova e inquinata da tutti quei fenomeni degrado e di contraddizione e di mortificazione di cui sappiamo. Così leggevo il versetto 3. Ed è il Signore che fa sul serio, è il Signore che non ha rinunciato, perché è geloso, non ha rinunciato. La vostra potenza viene dall'Altissimo, il quale esaminerà le vostre opere e scruterà i vostri propositi, poiché, ecco, versetto 4, poiché pur essendo ministri del suo regno non avete governato rettamente. Vedete, il nostro maestro ha le idee chiare, qui già i suoi interlocutori, che siamo tutti quanti, ciascuno con la propria vocazione, abbiamo dimostrato che la responsabilità che ci era stata conferita dall'inizio è stata oggetto di un rinnegamento, di un tradimento, quella responsabilità è stata disattesa E vedete, lui si rivolge ai governanti della terra, non facendo un inchino, un salameleco, o dicendo, beh, insomma, intanto andiamo a cena, poi dopo ci pensiamo, e comunque, insomma, intanto facciamo una sfilata, vediamo di salutare le bandiere, e poi dopo ci ritroveremo nel salotto. Non sta dicendo questo, sta dicendo, guardate che voi siete già fuori gioco. Guardate che voi siete già, siete già squalificati. Sovrani della terra, voi, ma lui dice no, e dice no, e dice qua, poiché pur essendo ministri del suo regno non avete governato rettamente. Quindi dice, inutile adesso stare a fare tutto quello che ci ha detto per 5 capitoli di seguito, è inutile che adesso stiamo a fare, dice, ma no, ma io non volevo, ma io non c'entravo, ma io non sapevo, ma mi è capitato così, perché non so neanche il nato, perché la colpa non è mia, perché un corno. No. Non avete governato rettamente. Non avete governato rettamente. Già. Né avete osservato le leggi. Né vi siete comportati secondo il volere di Dio. Con terrore e rapidamente egli si ergerà contro di voi. Dunque, vedete, rispetto a Dio, noi non meritiamo nulla. Pensiamo. Ma aggiunge, poiché un giudizio severo si compie contro coloro che stanno in alto, coloro che occupano una posizione di potere, ma quella posizione di potere, vedete, che è dei sovrani, nel senso, come dire, empirico, nel senso forte del termine, coloro che si danno un tono di superiorità, comunque vadano le cose, anche se abbiamo soltanto il modo di esercitare il potere su un pollaio, giocando in casa. Ecco. Un giudizio severo si compie contro coloro che stanno in alto, sono quelli di cui parla la Madonna. Appunto, coloro per i quali si apre la strada della conversione. Coloro che sono arrivati a quella condizione di impietà di cui parlava nelle pagine precedenti, e dice l'inferiore, ecco il versetto 6, è meritevole di pietà. Qui dice in greco elafistos, che è un superlativo assoluto, l'inferiore, il minore, il minimo si potrebbe dire, se si potesse bene, il minimo. Figuriamoci che Sant'Ignazio diceva la minima compagnia, pensare, la minima compagnia. L'inferiore è meritevole di pietà, ma i potenti saranno esaminati con rigore. Dunque è inutile cercare per vie traverse di garantirsi delle posizioni di riguardo, perché anzi il fatto di essere abituati a esercitare il potere, a gestire le cose, a imporre la propria presunzione umana, a parte il proprio egoismo, il valore sacro per gestire il mondo, con tutte le ambiguità, le contraddizioni di autogiustificazione, come sappiamo, tutto questo non non ottiene altro risultato, sono quello di dimostrare in maniera sempre più clamorosa il disastro fallimentare. I potenti saranno esaminati con rigore. Attenzione, versetto 7. Il Signore di tutti, adesso è Lui, si ritira, non si ritira davanti a nessuno. Il Signore despotis, è il despotis. Il Signore di tutto è Lui che è intransigente, non si ritira, vedete, da questo ce ne siamo già resi conto, perché il nostro maestro è divertissimo, e per questo ho intrapreso la briga di elaborare un discorso di questo tipo. perché lui che è il vero signore, che è il vero sovrano, non è latitante, non se n'è andato, non è che ci ha rinunciato, non è che è entrato nel ruolo del magistrato giudicante che dice adesso voi ci avete fatto proprio una pessima figura e c'è niente da fare, siete rovinati, no? Il Signore di tutti non si ritira davanti a nessuno, fate bene, non ha soggezione della grandezza, perché egli ha creato il piccolo e il grande sicuro ugualmente di tutti, ma sui potenti sovrasta un'indagine rigorosa, certamente, ma vedete, piccoli, grandi, il suo disegno ha una portata universale, così come dall'inizio, così ancora adesso, si prende cura di tutti e di tutto, in una situazione che di fatto è squilibrata come la nostra, dove siamo alle prese con ingiustizie sistematiche, professionali, istituzionalizzate, e dice è vero, il Signore avanza e sui potenti sovrasta un'indagine rigorosa, pertanto a voi sovrani, ecco che l'invito all'ascolto viene rinnovato, sono dirette le mie parole, ecco, io mi rivolgo proprio a voi, si rivolge proprio a noi, ascoltate, è con questo imperativo che si è aperta la seconda parte del discorso, ascoltate le mie parole perché impariate la sapienza. Ecco qui il versetto 9, dove ritorna il verbo che abbiamo già incontrato, perché diventiate discepoli alla scuola della sapienza. Discepoli. Perché impariate la sapienza. Sofia, ecco, la sapienza. E non abbiate a cadere. Chi custodisce santamente le cose sante sarà santificato, e chi si è istruito in esse vi troverà una difesa. Desiderate pertanto le mie parole, bramatele e ne riceverete istruzione. Fino qui, versetto 11, il prologo di tutto l'elogio, e vedete questo nuovo incoraggiamento così energico, così caloroso, rivolto a tutti coloro che sono impantanati nelle contraddizioni del proprio vissuto, perché si rendono conto di essere interpellati come discepoli alla scuola della sapienza, la scuola della sapienza. E qui vedete, state bene questo accenno alla santità, chi custodisce santamente le cose sante sarà santificato, vedete, custodire santamente le cose sante per essere santificato, la santità è la pienezza della vita. È la pienezza della comunione, è il protagonismo della vita, è il Dio vivente, il Santo, ed ecco adesso quella vocazione alla vita non è accantonata, ormai è un disastro il Dio vivente si ritira nel suo segreto, adesso la santità della vita divina è il riferimento spiega per quale discepolato siamo convocati. La sapienza di Dio ci coinvolge in questo itinerario di santificazione, di ritorno alla pienezza della vita. E vedete qui non si scherza, la prospettiva è straordinaria, grandiosa, e d'altra parte subito il nostro maestro entra in argomento, nel senso che questo itinerario di santificazione implica urgentemente la pedagogia del desiderio. Ecco qui il versetto 10 dice: chi desidera, chi custodisce santamente le cose sante sarà santificato, chi è istruito in... dunque questo è il valore del discepolato per il quale adesso siamo convocati, per il quale la sapienza di Dio è impegnata. Sapienza di Dio non fa per scherzo, non gioca, non vuole illuderci, è la sapienza di Dio che si è impegnata. E allora subito: desiderate pertanto le mie parole, bramatele e ne riceverete istruzione. Ecco, e ne riceverete pedia. Ecco, e qui dunque la urgente necessità di rimettere in discussione il desiderio come la spinta fondamentale e originaria nella nostra condizione di creature umane, per quanto riguarda poi l'impostazione di tutto il nostro vissuto e le relazioni da cui dipende la positiva attuazione della nostra vita, il desiderio. Di seguito, allora, dal versetto 12, le note della sapienza viene avviato, ma ancora siamo in un contesto introduttivo, e ce ne renderemo conto man mano che passo passo procediamo nella lettura del testo. Fatto sta che da qui, versetto 12, fino al versetto 25, fino alla fine del capitolo, dove adesso ci fermeremo, il nostro maestro ci tiene ancora a inquadrare la situazione. D'altra parte ci ha appena detto: guardate che qui si tratta di rimettere in gioco il vostro desiderio, i vostri desideri e il desiderio, quello che è nell'intima la radice del nostro vissuto, il desiderio che sostiene tutta l'impalcatura delle nostre relazioni. E qui inserisce dal versetto 12 al versetto 16 una sua descrizione di quella strada, di quel cammino che ci ha appena proposto il nostro discepolato alla scuola della sapienza, e descrive così: la sapienza è radiosa e indefettibile, facilmente è contemplata da chi l'ama e trovata da chiunque la ricerca. Attenzione a questi versetti, perché qui subito il nostro maestro conferisce a quella prospettiva itinerante, quella prospettiva pedagogica, quel cammino di discepolato che mette in gioco il nostro desiderio radicalmente, intimamente, proprio da... descrive tutto questo come una situazione di ricerca, una ricerca amorosa. È una ricerca che si svolge, per come si esprime il nostro maestro, alla maniera di una risposta al fascino di una attrazione nuziale. La sapienza. Ed ecco la compagna della vita, una compagna ricercata come il partner di una comunione nuziale. La sapienza è radiosa e indefettibile, facilmente contemplata da chi la ama e trovata da chiunque la ricerca. Notate che la facilità della ricerca dipende da una scoperta che qui adesso si impone in maniera clamorosa, e cioè in realtà coloro che intraprendono questa ricerca della sapienza vanno scoprendo di essere ricercati dalla sapienza, di essere oggetto di una ricerca che dimostra come la sapienza è attenta, è interessata, è attiva, è innamorata. Già, qui stavo leggendo che la ricerca è facile, perché è quel versetto 13, c'è scritto 13, sì, previene, la sapienza previene, per farsi conoscere quanti la desiderano. La sapienza ricercata è lei che è ricercatrice. Noi che la cerchiamo scopriamo di essere cercati. E questo è facilitata l'avventura, anzi, è veramente un'avventura che assume la configurazione inconfondibile di una storia d'amore, una vera storia d'amore. Previene per farsi conoscere quanti la desiderano, e chi si leva per essa il buon mattino non faticherà, la troverà seduta alla sua porta e riflettere su di essa è perfezione di saggezza. Chi lei veglia sarà presto senza affanni. Vedete, la sapienza era già lì prima dell'alba, è ancora lì dopo il tramonto. Prima dell'alba, dopo il tramonto, te la trovi sempre presente e ti previene, là dove la ricerchi ti accorgi che lei c'era già, che ti attendeva, che ti ha anticipato, e ancora quando al tramonto vorresti vegliare e ti accorgi che certamente hai bisogno di riposare, dice il versetto il versetto 15, e intanto la sapienza è attivissima e continua a darsi da fare per ricercare quelli che sono degni di lei. E allora prosegue questo versetto, il versetto 16, chi lei essa medesima va in cerca di quanti sono degni di lei. Appare loro ben disposta per le strade, va loro incontro, qui la mia Bibbia dice con ogni benevolenza, no, non è così, va loro incontro, non so come dirà la nuova traduzione, ma va loro incontro, mettete, in ogni pensiero. Cosa dice qui? Dice, vedete, che la sapienza di cui ci sta parlando, e ce l'ha presentata come la grande maestra di vita, noi siamo discepoli alla scuola della sapienza, ma adesso ce la sta presentando come l'interlocutrice in un'avventura amorosa, e uno splendore, la nota caratteristica della sapienza. Qui nel versetto 12 leggevamo: la sapienza è radiosa e indefettibile, dice Lamprà, che amarantos, radiosa, altro che sposa. Ed è una presenza che, come abbiamo appena constatato, sempre ci anticipa, sempre ci accompagna, sempre resiste anche là dove noi siamo bisognosi di riposo, una presenza che si segnala nella relazione con noi in tutti i livelli del nostro vissuto, ma è una presenza affettiva la sua, è una presenza affettuosa la sua, è una presenza amorosa. E vedete qui il versetto 16, su tutte le strade degli incontri, tutte le strade, dunque in tutti i momenti, in tutte le occasioni, in tutti gli sviluppi, in tutte le componenti del tuo vissuto, anche in quelle che sembrano le realtà più profane, più banali, pratiche, tutte le strade. Ma poi, ecco, il rigo che vi dicevo di correggere, va loro incontro la sapienza in ogni pensiero, te la ritrovi presente, ti viene incontro, si appare splendida e instancabile in tutte le pieghe del tuo intimo. Vedete, nelle realtà empiriche, nella concretezza del vissuto, nella relazione con le cose, con gli avvenimenti, ma nelle evoluzioni del tuo mondo interiore. Il termine tradotto qui con la mia via diceva benevolenza, non c'entra molto. Cosa dice la vostra traduzione? Non lo so.
No, dice benevolenza.
Cosa dice?
Con ogni sorta di ritrovarsi.
In ogni progetto quando
l'incontro. Ah, in ogni progetto, ecco, già ci siamo, vedete, in ogni progetto, ecco, in ogni progetto, la epimia, è proprio il mondo interiore, tutte le pieghe, no, ci sono tutte le situazioni, anche le più strane, le più impreviste, le più scabrose qualche volta del nostro vissuto, sulle strade del mondo succede di tutto, strano. Ma ci sono le strade interiori, ci sono le pieghe, i contorcimenti, ne sappiamo qualche cosa, ce ne ha parlato lungamente nelle pagine precedenti. Te la trovi sempre, è maestra, è sposa, ti sta cercando, è una storia d'amore, è una storia d'amore. Così fino al versetto 16, adesso. Dal versetto 17, vedete qui, si inserisce come una specie di intermezzo. Vi dicevo, siamo in una fase introduttiva per cui il nostro maestro sta cercando di mettere in ordine una serie di richiami che poi convergono nella direzione di un incoraggiamento a intraprendere l'itinerario che ci è stato prospettato. E qui, in questa specie di intermezzo, lui usa un espediente letterario che è noto nel modo di argomentare di coloro che si applicano a ricerche in ambito filosofico o giudilato, comunque un modo di ragionare che lo dice la nota della Bibbia di Giovanni, che si chiama sorite. Sorite è un modo di procedere con una serie di affermazioni lineari, per cui c'è un soggetto con un complemento, il complemento diventa soggetto di un'altra affermazione, così si sviluppa una catena di affermazioni. Beh, di per sé, quando si studiava la logica minore, un modo di procedere del genere può condurre anche alle aberrazioni più paradossale, no? Perché si parte da un capo, c'è un altro capo che può essere perfettamente contraddittorio, ma insomma non stiamo a discutere adesso di queste cose. Va bene, sono forme di ragionamento, ecco, strutture di ragionamento. Chi beve vino poi dorme, chi dorme non pecca, chi beve vino non pecca. Cioè, cose così, no? Allora uno può arrivare dappertutto. ma basta sapere usare questi strumenti, questo è un modo molto grossolano di usarlo, ma è un modo usato come si compete da quelli che hanno fatto lunghi studi di filosofia, i gesuiti in questo erano esperti, nell'imbrogliare il prossimo con argomentazioni così logiche, così convincenti, così persuasive. Dunque, solite, ma qui è un solite, per dire, leggiamo. Suo principio della sapienza, archi, il principio della sapienza assai sincero è il desiderio di istruzione, desiderio di pedia, desiderio di istruzione. La cura dell'istruzione è amore, l'amore è osservanza delle sue leggi, il rispetto delle leggi è garanzia di incorruttibilità, e l'incorruttibilità, non immortalità, l'incorruttibilità fa stare vicino a Dio. Ecco, ci siamo, vedete, siamo partiti dal desiderio di istruzione, è il principio della sapienza, desiderio di quel desiderio che il nostro maestro vuole in tutti i modi suscitare, coltivare, alimentare in noi. Dice, qui bisogna che ci mettiamo in gioco con il nostro desiderio, desiderio di istruzione. E vedete, per arrivare alla vicinanza con Dio, in diversi passaggi vedete c'è di mezzo l'esperienza del vero amore e c'è di mezzo naturalmente la pazienza, il coraggio, la continuità dell'impegno, non c'è dubbio, ma la scoperta di quello che veramente rimane nella vita quando in un modo o nell'altro tutto si consuma, che cosa è incorruttibile? La vicinanza con Dio, l'immersione nell'intimo del Dio vivente, il regno. Ecco qui dice il versetto 20, dunque vedete, la conclusione di un ragionamento che deve essere logico, questo è un ragionamento che in realtà è logico per gli innamorati. È logico per coloro che sono motivati da un impulso interiore che è indomabile. Dunque, il desiderio della sapienza conduce al regno. Ecco, la regalità della nostra vocazione alla vita è una regalità che già riempie il percorso che ci è stato prospettato e per cui già il nostro desiderare è già non solo un anticipo di regalità, ma è un modo di assumere la prerogativa regale della nostra vocazione alla vita quando siamo coinvolti in questa ricerca avventurosa che passa attraverso tappe successive e che va fino a introdurci nella relazione con il mistero di Dio, laddove vedete, non siamo saltati tra le nuvole del cielo e ci siamo vanificati come esseri angelici, ma laddove nell'intimo del mistero di Dio è il regno, e dunque la creazione ricomposta secondo l'intenzione originale del creatore e la nostra presenza di creature umane realizzata nella gratuità dell'amore e tutto l'itinerario è in vista della realtà, ma il nostro maestro sta dicendo, vedete, che già la nostra vita si riempie di un titolo regale fin dal principio, principio della sapienza è il desiderio di istruzione. Vedete che ci tiene molto lui a... ma anche Sant'Ignazio ci tiene molto, a rimettere in discussione il desiderio. Da quale desiderio? Certamente a meno desiderare di desiderare, il desiderio del desiderio, almeno quello ce l'hai, il desiderio del desiderio non ce l'hai, ecco, allora lo cerchiamo, a vedere che risalta fuori il desiderio del desiderio. Dice, io ancora il desiderio non ce l'ho, anzi ho molti sospetti che qui mi stanno prendendo in giro, che qui il libro della sapienza di fondo è una fanfaronata, che poi Padre Pino è un po' fanatico, e poi è il desiderio del desiderio. E vedete, lui dice che già in quel desiderio c'è una pienezza reale. Desiderare è una storia d'amore. È il regno. Se dunque sovrani dei popoli, di dilettati, di troni, di scettri, ecco il versetto 21, onorate la sapienza perché possiate regnare sempre. Ecco, adesso vi insegno io, voi vi dice, sovrani, eccetera, eccetera, non avete capito niente. Adesso imparate. Avete capito che adesso è arrivato il momento? Se dunque sovrani dei popoli vi dilettate di troni e di scettri, onorate la sapienza perché possiate regnare sempre. Ecco l'incoraggiamento che riceviamo dal nostro maestro nei panni di Salomone, per coloro che aspirano alla regalità, il desiderio, venga il tuo regno, è il desiderio. Ed è già la sapienza che ci precede, è già la sapienza che spunta là dove noi siamo ancora storditi, là dove noi siamo ancora assonnati, là dove ancora noi non ci eravamo svegliati, là dove ancora noi ci siamo ritirati. È la sapienza che ci viene incontro, che ci precede, che è innamorata. Ma te sei accorto che è una storia d'amore questa? No. Ma il nostro maestro insiste. Perché? Ma perché la sapienza insiste? Perché Dio è geloso. E allora qui ci fermiamo, vedete, versetto 22, ecco, esporrò, adesso lui espone la sua metodologia, che è una metodologia che rifiuta, come dire, la chiusura dentro a conventicole di esperti. È una procedura massimamente democratica. Dice, esporrò che cosa è la sapienza e come essa nacque, e non vi terrò nascosti i suoi segreti, i suoi misteria, i segreti. Dice, no, ma questo non è una sapienza riservata. Le scuole degli esperti, le scuole misteriche, gli ambienti a cui partecipano solo coloro che sono stati iniziati con certe procedure rituali o psicologiche e via di questo passo. No, niente di tutto questo. Non vi terrò nascosti i suoi segreti. Seguirò le sue tracce fin dall'origine, metterò in luce la sua conoscenza, non mi allontanerò dalla verità, non mi accompagnerò con l'invidia che consuma, poiché essa non ha nulla in comune con la sapienza. L'invidia, la nostra scuola, la nostra dottrina, noi la sappiamo più lunga, noi abbiamo delle conoscenze più rigorose e perfezionate in base a studi riservati. No, proprio niente di tutto questo, niente. Relazioni universali in un contesto pubblico, vi dicevo, democratico. Che poi è interessante, si rivolge ai sovrani dicendo, guardate che adesso è arrivato il momento di smontare la trona, ecco, è chiaro. quello che già ci diceva, non ci sono spazi riservati a quelli che la sanno più lunga degli altri, non c'è riconoscimento per sentimenti di tipo proprietario, quella che ha chiamato qui nel versetto 23 l'invidia nel versetto 23 sonos dice in greco l'invidia, non c'è spazio per l'invidia, non c'è da fare concorrenza, non c'è da riservare i titoli che man mano andrete acquisendo come se fossero un privilegio a scapito di altri, ma niente affatto, non c'entra niente, non c'entra mai in un orizzonte dove finalmente possiamo respirare, e per quanto miserabili siamo niente meno che coinvolti in una storia d'amore che ci conferisce un titolo regale nel momento stesso in cui sprovveduti e pieni di confusione come siamo, desideriamo. All'inizio della seconda settimana degli esercizi spirituali San Ignazio mette un esercizio, dice: Eterno Signore tutte le cose, guarda, io sono un mascalzone, ma non sto mica a dirtelo io, tu lo sai meglio di me, sono qua. Desidero. Inizio della seconda settimana. E allora qui conclude la sua introduzione il nostro maestro, l'abbondanza di, con una sottolineatura programmatica, anche in questo caso una sottolineatura un po' autobiografica, per dire: ma ci fossero tanti sapienti, ecco, nel significato che egli conferisce a questa presenza. L'abbondanza dei saggi è la salvezza del mondo? Un re saggio è la salvezza di un popolo? Lasciatevi dunque ammaestrare dalle mie parole e ne trarrete profitto. La sapienza, ma nel senso di coloro che prendono sul serio questo invito al discepolato, alla scuola della sapienza, dalla presenza di coloro che dalla presenza di coloro che fanno gli esercizi spirituali, diciamolo tra di noi, in modo tale che poi così insomma recuperiamo un poco di amor proprio, ecco, perché se no qui siamo demoliti, un poco di amor proprio non deve prendere, se ci fossero altri che fanno gli esercizi spirituali, insomma, scemenze che sto dicendo, per dire che, ecco, da questo lui dice dipende non tanto neanche la salvezza, sapete qui, un re saggio è la salvezza, spazia è la prosperità della gente, ma è la strada della vita per l'umanità intera. Nessuno di noi percorre questa strada vantando titoli di privilegio e siamo esclusivi, tutt'altro. Se abbiamo ricevuto il dono di questo invito perché siamo massimamente responsabilizzati riguardo di quella che è il bene del mondo, la prosperità dell'umanità intera. Torniamoci qua.